La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ennesimo appuntamento e soprattutto appuntamento finale per quello che riguarda questa tribolata settimana di Punto Biancorosso. E una cortesia in partenza per tutti coloro che nella giornata di ieri avevano inviato i loro pensieri tramite WhatsApp. Purtroppo siamo riusciti a riattivare WhatsApp, però abbiamo perso i messaggi che ci avete inviato ieri, quindi tutti quelli che hanno inviato il loro messaggio ieri, se non avranno risposta, e sicuramente non l'avranno perché noi non li abbiamo, se hanno piacere possono girarcelo di nuovo il loro messaggio, o potete già inviarci nuovi pensieri al solito numero 334 35 20 488, operativo per SMS e WhatsApp. Benvenuto a Cristian Camilletti, che si è fatto la settimana.
Buonasera a te Stefano, buonasera ai nostri radioascoltatori.
E poi siamo alla finale di settimana, e ogni finale di settimana chi abbiamo con noi? Abbiamo il nostro Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano e buonasera ai nostri ascoltatori.
Allora, il nostro Ferdinando Vicini, che poi ci facciamo raccontare che anche a livello nazionale sul suo giornale hanno chiesto informazioni su quello che sta accadendo ad Ancona. E intanto vi aggiorniamo a proposito di quello che sta accadendo ad Ancona. Intanto oggi, non c'entra con l'Ancona ma c'entra per il campionato di Lega Pro, è arrivato un altro deferimento, questa volta riguarda a un nostro vecchia conoscenza e conoscenza anche di un nostro prossimo ospite. Stiamo parlando di Fedeli, perché anche la San Benedettese è entrata in questa turbinio di segnalazioni da parte della Covisoc. Qui probabilmente Fedeli l'ha fatto per ripicca, perché ce l'aveva col suo ex direttore sportivo della San Benedettese, e ha pensato magari in questa maniera di avere il suo riscatto morale, cioè non gli ha pagato lo stipendio di dicembre. Su questo si aprirà sicuramente un contenzioso, ma la Covisoc, che è l'organo al di sopra delle parti, dice: non hai pagato un tuo tesserato, quindi mi hai dato un'informazione falsa, e al momento parte il deferimento, e quindi sarà compito poi della Procura federale gli accertamenti e quant'altro. Quindi deferito intanto Franco Fedeli, il revisore unico della società Massimo Collina, deferito anche Federico Fedeli sono i due, no? Franco Fedeli e Andrea Fedeli,
esatto.
Quindi deferimento, e ovviamente deferita anche la società, perché in questo caso anche la società viene deferita. È diverso ovviamente il rapporto rispetto alla nostra situazione, ma al lato pratico è stessa identica cosa, perché si parla sempre di un mancato pagamento per un tesserato. E poi la sorpresa di oggi è siccome che in molti, e qui bisogna dar atto, ci scherziamo un attimo sopra, bisogna dar atto alla società che raccoglie le vostre segnalazioni, molti si erano lamentati perché i cartelloni pubblicitari, quelli, i pannelli luminosi a LED, davano fastidio o oscuravano. Qualcuno si è lamentato perché c'era una luce troppo forte, bianca, che dava fastidio in tribuna. Da oggi sono spariti, non ci sono più i cartelloni pubblicitari, quelli a LED, rimangono quelli fissi posizionati dietro le porte, quindi questo fastidio non c'è più. Credo che sia 4 anni che erano presenti grosso modo i cartelloni pubblicitari a LED, quelli scorrevoli, come si vedono in tutti gli stadi ormai. Da Ancona parte la nuova moda, non ci sono più questi cartelloni.
Torniamo al tradizionale cartellonistico.
Ma sì, ci abbiamo i vetri dietro, li attacchiamo con il binastro, le strisce, la pubblicità la attacchiamo su in questa maniera.
Insomma, non ci facciamo mai mancare nulla, ogni giorno ce n'è una nuova, e poi troppe ce ne saranno da qui alle prossimi giorni e settimane. Non ci annoieremo di certo.
Assolutamente no. Allora, a questo punto non so se Ferdinando è riuscito posizionarsi. Sì, lo vedo posizionato. Lui, ti ho tirato in ballo per il tuo giornale. Vuoi raccontarci qualcosa? Insomma, dalla...
Niente, chiaramente ieri quando...
Poi,
quando
giornalino così di provincia il tuo, no?
Sì, il Corriere dello Sport quando...
Se si muove che ti chiede un approfondimento...
Sì, sulla segnalazione del deferimento dell'Ancona, immediatamente scattato l'interesse. Mi hanno chiamato, mi hanno chiesto di approfondire la questione. Poi oggi è uscito infatti l'articolo con le notizie riguardo purtroppo al deferimento. Io avrei auspicato che l'interesse scattasse
per qualcos'altro,
della redazione romana scattasse per cose positive, per imprese sul campo, invece in realtà il problema è venuto fuori perché ieri è arrivata una notizia peraltro ampiamente attesa e del deferimento dell'Ancona e non solo dell'Ancona ma anche a titolo personale di l'amministratore delegato Davide Miani. E dell'ex del direttore generale pro tempore all'epoca, cioè all'epoca poi sarebbe febbraio, Gianfranco Mancini, che non ha fatto in tempo a dimettersi per evitare il deferimento, perché in realtà si è demesso pochi giorni dopo.
Sì.
E quindi sul banco degli imputati c'è l'Ancona per non aver pagato le mensilità di
novembre-dicembre.
Anche qui io purtroppo lo dico, ma è sotto gli occhi di tutti l'assoluta mancanza di trasparenza, perché vi ricorderete che a questi microfoni, credo, la società, nella persona del direttore generale, aveva assicurato che a metà febbraio che erano stati pagati tutti gli stipendi. Qui fu detto che a questi microfoni che erano stati staccati i bonifici per il pagamento degli emolumenti dei calciatori. Poi abbiamo scoperto che in realtà questo era avvenuto soltanto per 7 calciatori. Peraltro è notizia di questa mattina che anche tutti gli altri tesserati dell'Ancona hanno ricevuto gli stipendi di novembre e dicembre, ma tramite Lega, nel senso che si è mosso l'ispettore della Lega che ha autorizzato la banca di mettere i bonifici utilizzando una parte della fideiussione, la famosa fideiussione di Marinelli, che quindi da 350.000 euro si riduce. Mi risulta che l'importo sia intorno ai 115.000 euro, 1.000 euro in più, 1.000 euro in meno. Credo che sempre alla fideiussione bancaria si dovrà attingere per pagare i 2.000 euro che sono stati comminati sempre dalla giustizia sportiva per l'interruzione della gara, i tre minuti e mezzo circa di interruzione della gara di mercoledì, quando al 38esimo del secondo tempo i tifosi della curva e gli ultras hanno lanciato in campo i fumogeni che hanno costretto l'arbitro a sospendere la gara per tre minuti e mezzo circa. Ecco, quindi questo è un po' il quadro tutt'altro che di giornata, perché qui ogni giorno si susseguono purtroppo le notizie, ma noi cerchiamo e vorremmo dare notizie positive, purtroppo invece si susseguono notizie negative, perché anche l'episodio di cui parlavi tu, Stefano, di cui davi anticipazione, cioè della sparizione, tra virgolette, dei cartelloni pubblicitari ai margini del campo del Conero, i famosi cartelloni a LED, sì, anch'io ho sentito in tribuna qualche volta qualche tifoso lamentarsi perché non erano... avevano questo alone chiaro che quindi in qualche modo confondeva il pallone, le traiettorie del pallone. E purtroppo però non è stato un atto di cortesia verso i tifosi a motivare la rimozione dei tabelloni. Anche qui dietro c'è un motivo di un mancato pagamento, cioè la ditta che aveva realizzato i cartelloni se li ha ripresi perché non ha avuto quello che... l'aspettanza che
l'affitto mensile, perché tanto anche in questo caso chi è che fornisce questo tipo di attrezzature dà assistenza però ha un costo mensile,
e quindi esce complessivamente l'ulteriore ennesima conferma di una società col fiato grosso dal punto di vista del rispetto degli impegni finanziari.
In pratica hai risposto anche a quello che ci stava chiedendo Piero tramite WhatsApp, così abbiamo avuto la verifica ancora una volta che funziona, questa sera funziona. Vabbè, ci chiedeva, ci hanno portato via i tabelloni pubblicitari, qualche valgono? No, erano in affitto, se l'è ripresa la stessa società che li aveva affittati. Si dice che gli stipendi pagati sono solo 7, a chi sono stati pagati?
Adesso sono tutti.
Adesso sono tutti quanti. quindi anche i collaboratori dovrebbero aver preso, perché
i tesserati.
Quindi su questa linea siamo a posto almeno per 15 giorni, febbraio, marzo, aprile,
sì
15
sì,
giorni, poi sì. Dopo c'è la seconda batosta.
Sì, però le eventuali penalizzazioni
non è più in questa stagione, nella prossima.
Dovessero essere combinate all'Ancona, e questo non è un elemento positivo, perché dal punto di vista sportivo è brutto dirlo, ma il probabile punto di penalizzazione che sarà combinato all'Ancona andrà a gravare sulla classifica attuale, ma siccome all'Ancona manca soltanto l'aritmetica per ufficializzare,
che molto probabilmente arriverà domenica,
che potrebbe arrivare domenica. Adesso retrocedere con 24 punti o con 23 credo che non faccia una grande differenza. Sarebbe stato meglio, dico io, per i futuri che pure arriveranno, che presumibilmente arriveranno, per le future penalizzazioni, scontarle tutte
in questa stagione
e ripartire, se speriamo, come tutti speriamo, di ripartire l'anno prossimo con la fedina penale pulita, dopo aver fatto possibilmente terra bruciata, azzerato tutto ciò che è società, squadra, staff tecnico, tutto ciò che oggi gira intorno all'Ancona.
Mercoledì anche i palloni hanno detto no.
Sì.
È stato un siparietto abbastanza simpatico anche quello, cioè il cambio continuo della sfera, perché anche i palloni erano sgonfi, e qui potremmo ricamarci sulle palle sgonfie tantissimo, però non lo facciamo. Messaggio di Lorenzo, Christian.
Allora, siamo retrocessi, della società sappiamo tutto quasi e chi è che tira le fila. E noi diciamo che sarà un'altra estate calda, ma siamo solo i primi d'aprile. Penso invece che ci dobbiamo muovere subito, fare quadrato, stampa, curva nord e club organizzati, magari organizzare un'assemblea pubblica come quella di ottobre e invitare a mettere a confronto istituzioni, imprenditori locali e della vicina provincia, almeno per salvare la Serie D. Per una volta dimentichiamo invidie personali e divisioni politiche. Perché perdere altro tempo? Un saluto a Lorenzo, forza Ancona.
Ma Radio Tua ha già raccolto il tuo appello, va tranquillo che Radio Tua ha raccolto il tuo appello, perché non ci siamo mai fatti mancare niente, cioè dalla Serie B all'eccellenza il salto è stato talmente veloce che però noi eravamo lì, quindi vai tranquillo che... e poi resta l'ascolto. Poi da ieri abbiamo ricominciato noi, invece di star lì a punzecchiare questo o quello, ormai di questa gestione, che ne abbiamo già dette di cotte e di crude, altre se ne diranno, ma non cambia la sostanza. Invece cerchiamo di vedere e punzecchiare chi potrebbe aiutarci, chi potrebbe farci ripartire. È quello l'interesse principe di questa emittente, di questa redazione. Gianni Red Bull.
A me risulta che Fedeli lo aveva licenziato il DS Federico, quindi il Tribunale Federale ha preso un abbaglio in quanto costui è un ex tesserato della Samba.
Però all'epoca era tesserato della Samba e non
era stato sospeso a dicembre, non licenziato.
Esatto, e non è stato liquidato. Poi sappiamo che Fedeli è un tipo particolare, sicuramente non gli garbava, e con Ditigna avrà detto non ti pago l'ultimo mese. Questo è una probabile chiave di lettura.
Sì, Stefano, voglio ricordare che...
Ma la Covisoc non interessa.
No, certo, contano i contratti e non le decisioni unilaterali. No, dicevo che ricordiamo, nella sala stampa del Riviera delle Palme, Fedeli che lanciava strali contro il direttore sportivo già allora, quindi eravamo a dicembre quando l'Ancona, fine novembre?
Dicembre.
Primi di dicembre, con la vittoria dell'Ancona firmata Frediani, bei tempi quando sembrava che almeno la salvezza fosse a portata di mano.
Veramente. A proposito di XDS, facciamo un saluto, che sappiamo che all'ascolto quest'oggi Domenico Sfrappa, che l'anno scorso fece veramente un gran lavoro con la società biancorossa, e chissà che possa essere nuovamente utile, visto che sappiamo questi contatti frequenti tra Sergio Schiavoni, gli imprenditori ottici. Tra l'altro anche questa mattina c'è stato un incontro, però dalla viva voce di Sergio Schiavoni lo avremo nostro ospite proprio all'interno di questa puntata, quindi sentiremo come è andato il tutto. Comunque diciamo che al momento, tra tutti quelli che sono le varie cordate che si parla, forse quella più credibile in questo momento, Ferdinando, potrebbe essere proprio quella legata al gruppo ottico che Sergio Schiavoni si sta muovendo, forse quella...
Ma chissà.
Forse, perché dall'altra parte, vedendo come stanno andando le cose, mi sembra che è molto poco credibile anche nei vari interlocutori.
Ma guarda, forse ci potrebbero essere anche sviluppi diversi, perché io credo che se si muove una persona conosciuta e affidabile come Sergio Schiavoni, qualche cosa potrebbe venirne fuori di positivo, ma è chiaro che sono tante le tessere, al momento è prematuro, perché sono tante le tessere che devono andare al posto giusto per favorire una soluzione, diciamo, non indolore, perché è impossibile, ma certo, la meno cruenta possibile, diciamo, una soluzione che permetta quantomeno di guardare avanti e di ripartire con un progetto che abbia dei crismi molto diversi da direi da quel fantomatico progetto che da ultimo fu sbandierato anche a fine anno nell'occasione
della cena di Natale,
in cui incautamente qualcuno che già non c'è più, anzi quasi nessuno di quelli ci sono rimasti, insomma, ormai
credo che siano spariti quasi tutti,
ancora pensate, ancora non c'erano Nacciarriti e Spadoni, quindi tutti quelli di quella serata sono praticamente azzerati, a distanza di poco più di 3 mesi da quella sera in cui si parlava incautamente di Serie B. Esatto. Questa è veramente la fotografia del...
Siamo passati da 3 anni alla Serie B a 3 mesi la Serie D, e quindi non è proprio la stessa cosa.
È quella, forse era stata inconsapevolmente da parte della società il punto di partenza poi del declino successivo, perché ricordiamo che quella famosa cena di Natale fu organizzata nello stesso identico giorno, nello stesso identico orario dell'incontro organizzato dalle tifoserie. E si disse che non c'era alternativa, che l'organizzazione era stata fissata in quella data perché costava meno l'affitto e la cena di quella sera, però ciò non toglie che in concomitanza fu organizzata un qualcosa a cui i tifosi erano stati invitati, ma i tifosi erano già impegnati in questa assemblea pubblica di quella sera, in cui, tra altre cose, organizzata da Sosteniamo, in cui si presero alcune importanti decisioni con le tifoserie organizzate e i club moderati.
Vuoi dire che non è stato un caso?
E io direi che a questo punto che non era stato un caso, l'abbiamo detto fin dall'inizio, anche perché compariva quella convocazione, quell'assemblea, già da una settimana sul sito della stessa Ancona, e poi la settimana successiva l'Ancona fissò la data per quella cena. Vabbè, noi non c'eravamo alla cena, eravamo impegnati appunto insieme ai tifosi nell'altro raggruppamento. Un messaggio, poi andiamo in pubblicità, ce lo manda Gabriele, dice: due vertici di Sosteniamo, come minimo un DASPO va dato. Dorico forever, Gabriele. Detto questo, pubblicità.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Marzo, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Cerca il Factory Store nella tua città su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria, siete sempre all'interno di Punto Biancorosso, 334 35 20 488 per interagire con noi, siamo alla vigilia della 34esima giornata di campionato di Lega Pro.
34esima giornata, giustamente con queste partite che vedranno di fronte Fano Pordenone, Forlì Maceratese, Gubbio Mantova, Modena, Sant'Arcangelo, Parma Ancona in diretta in esclusiva su Radio Tua domenica da partire intorno alle ore 16:15, 16:20, Teramo Reggiana, Feralpi Salò, Bassano, Lumezzane sul Tirol, Albino Leffe, San Benedettese e Padova Venezia. Esclusa appunto la partita con il Parma, che tra l'altro poi tra poco sentiremo collega da Parma, che ormai non ha più molto senso per quanto riguarda l'Ancona, però ci sono comunque partite interessanti, come il derby Padova-Venezia, scontro d'altra classifica, poi ci sono anche altre partite che riguardano la zona bassa lo stesso, anche il Teramo stesso che dopo la vittoria ad Ancona arriva da 4 risultati utili consecutivi, se non erro, ci sarà appunto il match con la Reggiana. poi anche il Fano stesso che dovrà riprendersi dalla sconfitta, dall'ultima sconfitta dell'ultima giornata con il Pordenone. E altro match interessante c'è quello tra Forlì e Maceratese.
Forlì, sì, che pure è una giornata interessante, tranne Parma-Ancona che insomma è una partita abbastanza
segnata,
scontata, sì. Per il resto sono partite molto interessanti, anche il Padova-Venezia è un derby che ha perso interesse forse dal punto di vista della classifica per la sconfitta del Padova domenica scorsa, ma invece ha sicuramente un sapore campanilistico, anche perché il Padova vuole evitare che il Venezia festeggi proprio all'Euganeo la promozione, non essendoci, insomma, cioè essendoci una forte rivalità fra le due squadre, perché potrebbe succedere astrattamente se il Venezia vincesse domenica e il Padova quindi andrebbe a 77, quindi a 11 punti di vantaggio sul Parma. Se anche il Parma vincesse sarebbero 8, a 4 giornate dalla fine. Credo che il Venezia avrebbe di che festeggiare.
Bene, per quanto riguarda intanto le ultime da Parma, ci colleghiamo proprio con Luca Bertelli di Radio Bruno. Buonasera Luca.
Buonasera a voi.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Guarda, la situazione qui a Parma è di comprensibile euforia e anche di insomma rinnovato entusiasmo dopo le ultime tre vittorie, anzi considerando anche quella contro il Gubbio di ormai 12 giorni fa, un Parma che si è ripreso dopo aver di fatto però buttato via il campionato, quantomeno la possibilità di giocarsela testa a testa.
Cioè solo però per la promozione diretta, insomma, perché per
la promozione diretta, sì. Beh, insomma, tre partite, due punti contro avversari comunque da zona di processione, quali il Fano, in casa il Parma ha perso 1-0, una sconfitta sciagurata, quali il Forlì 1-1 al Tardini e quali il Mantova 1-1 al Martelli, sebbene meritato. Quei sette punti lì gridano vendetta. È un Parma che a parole dice ancora di voler comunque provare a credere al primo posto. È molto difficile perché non basterebbero 8 punti da recuperare, ma ne servirebbero addirittura 9 nelle ultime 5 giornate, perché il Venezia è avanti rispetto al Parma negli scontri diretti, quindi il Venezia dovrebbe fare 6 punti, il Parma 15. Nel calcio ne abbiamo viste tante, però sinceramente sarebbe sorprendente, però la vittoria contro il Padova ha consolidato il secondo posto del Parma e chiaramente il secondo posto consente di evitare il primo pericoloso turno dei playoff, quindi è un Parma che complice anche i rientri dagli infortuni di alcuni dei big quali Caraiò, quali Munari, che però si è rifatto male mercoledì contro il Padova, ha ritrovato un po' di brio, ha ritrovato soprattutto la compattezza che all'inizio della gestione d'Aversa gli aveva consentito di arrivare praticamente a pochissimi punti dal Venezia, che tuttavia con merito, lo diciamo anche noi a Parma, sta vincendo il campionato, magari con un margine di punti superiore a quello che è la reale distanza di valori tra Venezia e Parma, però un Venezia che è lì fondamentalmente dalla prima giornata e quindi merita di condurre il campionato e probabilmente di andare in B. Il Parma smolla, ma è un Parma che chiaramente adesso inizia anche a pensare ai playoff e, come sapete bene anche voi, insomma, è fondamentalmente un altro campionato. Servono 6 vittorie o addirittura 7 se il Parma dovesse arrivare terzo per andare in B. È molto difficile.
Dicevamo che teoricamente potrebbe accadere che la vittoria del Venezia sia matematica già domenica prossima, perché se il Venezia dovesse vincere a Padova, anche con la concomitante vittoria del Parma molto probabile sull'Ancona, rimarrebbero 8 i punti e per la circostanza che tu spiegavi prima il Venezia sarebbe già promosso, giusto?
Beh sì, dalla settimana prossima, non da questa chiaramente,
dall'altra, sì.
Dall'altra è una possibilità, sì assolutamente. Il Venezia tra l'altro gioca lunedì col Padova, quindi il Parma dovrà cercare di mettere un minimo di pressione al Venezia battendo l'Ancona. È un Venezia che però quest'anno spesso ha giocato prima del Parma, quindi parti stavolta si invertono, ma un Venezia che ad esempio a Bassano 2 settimane fa ha vinto un posticipo al 93esimo, quindi
spesso il Venezia quest'anno ha vinto a ridosso del 90esimo o anche dopo.
Sì, anche noi a Parma lo sappiamo bene, perché all'andata il Parma conduceva 1-0 all'89esimo e ha perso 2-1 al ritorno il Parma vinceva 2-0 Venezia, Venezia ha pareggiato 2-2 sì. Su calcio di rigore.
Sì,
è chiaro che quando succede più di una volta e quando un allenatore come Inzaghi, che dei gol last minute ha fatto il suo cavallo di battaglia nella sua stagione carriera, vuol dire che evidentemente non è solo fortuna, ma ci sono anche delle qualità, soprattutto caratteriali della squadra, che probabilmente è più pronta in questo momento per la B rispetto ad altre. Devo dire tuttavia che il Parma al completo, secondo me, è la squadra più forte del girone. Il problema è che il Parma al completo l'abbiamo visto davvero poche volte, soprattutto in mezzo al campo, troppi infortuni. Quello più grave è stato quello di Munari, che per un mese insomma ha lasciato la squadra nel momento di maggiore difficoltà. È un Parma che tuttavia ha perso l'unica gara in trasferta quest'anno proprio ad Ancona, quindi si chiude infatti un po' il girone. All'andata c'era Morrone, che fu il traghettatore per due settimane del Parma.
Sì, era stato appena esonerato Apolloni.
Apolloni, esattamente, fu esonerato il martedì sera. Morrone rimase poi in carica fino a che era col Bassano della settimana successiva, ha pareggiato 1-1, ma da Vessera di fatto fu presentato praticamente al termine di quella partita. Io personalmente ho un ottimo ricordo dell'Ancona come squadra nella gara d'andata, non mi è aspettato una sofferenza invece di questo tipo. Insomma, io credo che il Parma faticheranno un poco per battere l'Ancona, perché in casa contro le squadre che lotta per salvarsi, il Parma quest'anno ha fatto una fatica terribile, ha vinto con una rovesciata di Calaiò anche contro il Lumezzane, ha pareggiato in casa col Teramo, ha perso appunto in casa col Fano, come abbiamo ricordato. Quindi secondo me sarà una partita complicata per il Parma, che di solito in queste partite ci mette molto del suo, e vedremo. Io non temo parecchio la gara di domenica. È chiaro che se il Parma partirà con lo spirito mostrato tanto contro la Maceratese domenica scorsa, tanto contro il Padova, segnando il primo gol addirittura nei primi 60 secondi di gioco, chiaramente la partita cambierà. Se invece lo 0-0 dovesse prolungarsi per almeno fino alla fine del primo tempo, credo che la gara diventerebbe molto molto insidiosa, perché il Parma è una squadra che si è attaccata soprattutto di rimessa, va un po' in difficoltà, ha due difensori centrali molto forti come Lucarelli e Chiesa, però chiaramente entrambi abbondantemente sopra i 30 anni, quindi in velocità vanno un po' in sofferenza. Quindi un Parma che ha delle lacune, ha però una batteria di attaccanti talmente forte, un centrocampo quando è completo talmente compatto, che riesce a sopperire anche ai suoi limiti, che tuttavia esistono.
Sì, poi va detto che insomma Ancona dall'inizio del 2017 ha perso 11 delle 12 partite disputate. La vedo veramente difficile che vada a far risultato al Tardini, insomma, ecco, veramente. Adesso, al di là delle tue preoccupazioni, che le capisco, le comprendo, soprattutto quando, come ci ricordavi, il Parma ha gettato proprio contro le squadre di bassa classifica la possibilità di battersi fino alla fine per il primo posto. Però la vedo veramente difficile che il Parma possa inciampare domenica al cospetto dell'Ancona. L'Ancona attuale è molto una lontanissima parente di quella che tu ricordi nell'andata, quindi credo che il gap fra le due squadre sia assolutamente siderale.
È anche vero, ti posso dire che ho visto squadre trasformarsi al Tardini. Ora, in Lega Pro ci sono tantissimi stadi prestigiosi, però probabilmente lo stadio di Parma, vuoi anche per le coppe europee che il Parma ha vinto nella sua storia, è uno stadio che solitamente fa dare un po' a tutte le squadre che arrivano a giocarci qualcosa in più. Accadeva anche l'anno scorso in Serie D, il Parma ad esempio in casa pareggiò contro squadre mediocri come il Mezzolara, ad esempio, che è una squadra che ha fatto poi play-out l'anno scorso addirittura per non retrocedere in Eccellenza. Quindi insomma, io chiaramente il Parma è favorito, nettamente favorito, però per come ho visto il Parma quest'anno mi permetto di dire che dei margini di pericolo ci siano. Chiaramente da il Parma e da giornalista che segue il Parma spero che il Parma sia abbastanza rapido a mettere al sicuro la partita, però posso assicurarti che il Parma è una squadra che, se il punteggio si prolunga a lungo sul risultato di parità, sul risultato di 0-0, tende ad andare in cortocircuito, anche perché il pubblico del Tardini è un pubblico che è molto esigente, e chiaramente quando non vede il calcio che vuole tende un po' a rumoreggiare. Questo chiaramente crea anche nei giocatori piccolo problema psicologico, veramente piccolo, però quest'anno è andato meglio in trasferta che in casa, questi sono numeri incontrovertibili, quindi siete stati gli unici appunto ancora a sconfiggere il Parma quando il Parma ha giocato in trasferta, quindi qualcosa vuol dire. Il Parma teme la partita, non credo che ci sia particolare turnover da parte di Deversa, potrebbe esserci qualche modifica in mezzo al campo, come ti dicevo Munari non sta bene, dovrebbe giocare il giovane Simonetti al suo posto, ci sono anche altre opzioni, però credo che si andrà verso la conferma dell'11 che nelle ultime giornate è tornato a dare risposte positive.
E comunque gli altri big, a parte Munari, gli altri big del Parma ci dovrebbero essere tutti, perché anche sì. Calaiò mi pare che...
Calaiò c'è, Baraglia c'è, Lucarelli discesa, Lucarelli ha concluso zoppicando un po' la gara contro il Padova.
Nocciolini anche, no? Cioè...
Sì, Nocciolini credo che sarà della partita, è un giocatore che quest'anno ha avuto qualche problema fisico, ma è probabilmente la rivelazione del Parma a questi livelli, è un giocatore che ha segnato 11 reti ed è arrivato dal Forlì, squadra che rendì come il Parma l'anno scorso, è stato probabilmente l'acquisto che nessuno si aspettava, doveva partire come quarta, addirittura quinta punta, e invece rapidamente ha scalato tutte le gerarchie, peraltro impegnandosi in un ruolo, quello di esterno destro, che non è completamente suo, perché Nocciolini comunque è un attaccante che è schierato anche da 9, come si suol dire, ha sempre fatto tanti gol, quindi grande generosità, ha saputo cogliere al meglio il freno che il Parma gli ha offerto e la possibilità che il Parma gli ha offerto, probabilmente anche l'ultima della sua carriera per svoltare, ecco, quindi tanto di cappello Nocciolini, e mi permetto di spendere due parole anche per Barai, un giocatore che era finito un po' nel dimenticatoio, e non era peraltro uno dei pupilli di Apolloni, che addirittura lo schierava da mezzala, ma sebbene l'anno scorso sia stato il capocannoniere del Parma, invece nelle ultime gare Barai è stato il giocatore più del Parma, che poi chiaramente ha in Calaiò un attaccante di tale qualità che per la Lega Pro è addirittura un lusso.
Bene Luca, grazie del
grazie
tuo
Luca,
intervento.
Grazie ragazzi, ci vediamo domenica.
A domenica. Ciao. Ringraziamo Luca Bertelli di Radio Bruno Parma, e a questo punto, Ferdinando, per fortuna che loro credono che la partita sia complicata domenica, perché penso che dalle nostre parti non ci crede nessuno.
Io capisco le preoccupazioni del collega, ma la vedo dura, insomma, ecco.
Sì, io quando sento... Ho un ottimo ricordo dell'Ancona all'andata, mi viene, non ti dico da piangere, ma quasi, perché effettivamente quell'Ancona là, quando giocava contro le big, era una squadra veramente che metteva in difficoltà.
Sì, in casa sì.
Sì.
In casa.
Bene, Stefano, altri messaggi?
Messaggi sì. Al 334 35 20 488, sia SMS che WhatsApp. Qui abbiamo Gianni, Red Bull, dice: avevamo capito male le dichiarazioni di Mancini. In 3 anni la Serie B, ma come Domodossola, e invece ci abbiamo messo un solo anno.
Pochi mesi.
Non era la B di Bologna, ma era la D di Domodossola, dice lui. Va bene.
Quindi obiettivo centrale.
Speriamo di no. Barti 61 dice: il Parma non va su a livello scaramantico, lui ci spinge su questa linea. Con il deferimento DM cosa rischia? Un ripescaggio potrebbe essere possibile, pensieri di Luigi che si accavallano, le due cose, una quello della giustizia sportiva. Cosa rischia l'amministratore delegato?
Un'inibizione
per un tot di mesi o anni o...
No, anni no, penso che siano
mesi. Secoli. Potremmo, cioè, dopo qui scatta la speranza, no? Sai, in realtà è solo qualche mese, ma però vabbè. Mentre ripescaggio potrebbe essere possibile, dice anche Luigi.
Astrattamente, sì.
Sì. Ma ci vorrebbe una proprietà dietro bella pesante.
Ci vorrebbe anche... innanzitutto sistemare i conti di quest'anno e presentarsi quindi al tavolo dei ripescaggi con i conti a posto e con un progetto credibile per l'anno a seguire. E dopodiché diventa possibile, ipotesi possibili, anche perché io credo che quest'anno come negli ultimi tempi, non sarà solo l'Ancona ad avere problemi.
No, lo stiamo vedendo adesso, poi ci sarà un bel giro a fine stagione, tra le altre cose. Ho visto che anche oggi è ritornato a scrivere il presidente dell'associazione calciatori a proposito di questo clima: ristabiliamo il clima di una volta, ogni volta che adesso si sbaglia, che uno sbaglia un rigore, uno sbaglia un tiro piazzato o un'azione, si pensa subito alla malafede, no, al giocatore scarso o che ha dei problemi. Ognuno tira l'acqua al suo mulino. Luchino dice: con che mezzo andrà Parma la squadra? Linea B direzione Collemarino. Mastro Pietro è vivo o serve chiamare il 113? Ti posso dire che la curva va su con mezzi propri, stanno organizzando i pulmini, auto eccetera, quindi saranno presenti i ragazzi della curva, saranno presenti anche a Parma per come arriverà su l'Ancona.
Incomiabili, veramente, con questo clima e con queste prospettive, andare in trasferta a seguire l'Ancona è veramente incomiabile per i ragazzi che andranno.
Ricordiamo che anche a Lumezzane una piccolissima parte, parliamo di 15 tifosi,
forse,
c'erano,
forse
però
12,
forse anche 12-13, però c'erano, cioè onestamente la presenza c'è sempre stata, al di là dei risultati veramente.
Sì. Gianluca che ci manda i precedenti, li guardiamo dopo. Luca, ciao Luca, vediamo allora il pensiero di Luca. Riesci da lì, che forse io sono un po' staccato.
Allora, Luca che ci scrive: capisco perfettamente il ragionamento del collega da Parma, ma alle orecchie di un tifoso è uno strazio, si aspetta solo finisca il prima possibile, non conta più nulla il campo, l'umiliazione totale è ormai cosa fatta purtroppo. A mio avviso, e mi ripeto, lo so, c'è soltanto da cercare di capire se e dove ci sarà un futuro. Questo è il primo passo. Quello successivo poi comprende eventualmente se qualcuno sarebbe interessato a seguire di nuovo una squadra di eccellenza eventualmente, o in D se si farà. Già c'è una bella differenza. Beh, che già qualcuno si stia muovendo comunque per cercare di dare un futuro all'Ancona, già è una notizia, e questo speriamo che poi porti a qualcosa di concreto. Poi, come diceva giustamente Luca, che saluto, effettivamente c'è differenza tra una serie D o un'eccellenza. Però, come dicevamo, come dicevi anche tu, Ferdinando, nell'eventuale serie D c'è la possibilità, eventualmente, anche di essere ripescati, se già la squadra si iscrive a un campionato di serie D. Sempre che, appunto, però, sai, se fai un campionato di D, questo prevede che ci sia una società dietro.
Sì, certo, ma apriamo discorsi che sono in questo momento, secondo me, prematuri. Pensare a un ripescaggio, cioè pensare a quello che può accadere. Qui abbiamo un problema, secondo me, molto serio di evitare un fallimento.
Certo, certo. Certamente.
Abbiamo detto che la piazza di Ancona è appetibile, tutte le volte ci viene ripetuto che la piazza è appetibile, quindi è giusto che ci sia movimento dietro le quinte o per salvare o per ributtare le basi per una nuova partenza. Il problema fondamentale ai noi è sempre quello: è appetibile, ma da chi?
Questo è il problema, perché io credo invece che se non c'è una base locale, tutti i discorsi, almeno una base locale, tutti i discorsi diventano complicati. Questo ce lo insegna l'esperienza, ce lo insegna la storia. Difficilmente una proprietà non radicata sul territorio può fare il bene della società, o comunque può dare una prospettiva di lungo respiro alla società. Ecco, forse in questo periodo l'unica eccezione è proprio quella di Franco Fedeli, che è un appassionato di calcio, è una persona seria, una persona che poi paga. Poi possiamo parlare dei suoi eccessi caratteriali, del suo modo di essere molto...
Fedeli può fare una società unipersonale.
Sì, esatto.
Questo è l'unico neo che possiamo riconoscere al presidente Fedeli.
Esatto. Però è una persona che mantiene gli impegni, è una persona che dà solidità alla società. Il resto mi sembra che quando arrivano proprietari di provenienza extraterritoriale sono problemi.
Sì, effettivamente in Ancona non c'è mai stata fortuna con chi è arrivato da fuori.
Si scontrano con la realtà locale, che è diversa magari a quella che è stata disegnata. Ci fermiamo perché forse l'unica persona che al momento può fare da catalizzatore lo avremo ospite subito dopo il break pubblicitario.
Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chi asse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Iesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Iesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ecco. Eccoci, rientriamo dalla pubblicità in attesa di raggiungere il nostro ospite con linea occupata in questo momento, ma tra pochissimo saremo da lui, ma nel frattempo ci siete voi a tenerci compagnia con i vostri pensieri e sono tanti. Partirei da Piero, che è abbastanza lontano. Andiamo a sentire allora, a leggere anzi il pensiero di Piero. Eccoli qua.
Siccome Parma ancora è una partita scontata, forse qualcuno farà scommesse?
Su questa linea andiamo a dare un'indicazione di massima, poi ognuno tirerà l'acqua al suo mulino. Pensate cosa potrebbe succedere se l'Ancona facesse bottino pieno in questo momento.
È impensabile, però dai.
Vabbè, ma è impensabile anche la quota, perché in questo momento la vittoria dell'Ancona viene data 18.
Allora, io ti dico già come...
Allora, se tu puntassi...
10 euro. Sono 180 euro.
Ecco, se ne puntassi 1000, fate un po' la...
180.000 euro.
Cioè...
Peccato che 1000 euro non li puoi giocare.
18.000
euro. 18.000 euro, scusate. Se ne giochi 10.000. Il problema è che se giochi 1000 euro dovresti giocare tante bollette, perché più di un certo...
Vabbè, ma allora
non si può.
Con questo
sarebbe un po' sospetto da giocare.
Punta 18, però... la paga 18, ma gli altri sono tutti in linea, perché c'è un altro 17 e poi un altro 17. Sì, sì. Cioè,
diciamo che le varie,
tutti in crescita,
le
poi,
varie
eh?
Agenzie da ieri che hanno tirato fuori le quote sono partite più o meno come base dai 12. Poi sono andate salendo, nel giro di 24 ore c'è chi è passato a 17-18, c'è chi è passato comunque magari al momento solo a 15. Io una cosa che dicevo anche con voi è che c'è da notare, quando tu hai di fronte una squadra come il Parma, che sappiamo il valore, dall'altra parte c'è una squadra come l'Ancona, ultima in classifica, che ormai non ha assolutamente più nulla da chiedere e quindi va senza stimoli fino a Parma, c'è chi ci può giocare un risultato esatto. Allora, risultato esatto che nel termine delle scommesse, quando si superano i 5 gol, o meglio i 4, che una squadra vince 5-0 o 5-1, 5-2, quello che è, esatto, dai 5 gol, quindi una volta che tu arrivi a 5, è chiamato risultato esatto altro. Solitamente la quota è sempre altissima. 35, 40, 45, 50, 60, cose del genere. La cosa strana è che da ieri era pagato 6,50 la quota altro, che è un po' l'equivalente di quando una squadra favorita vince tipo 1-0, 2-0. E oggi è calata quella quota, da 6,50 siamo passati a 5,75. Quindi vuol dire che c'è chi sta scommettendo sul risultato sanguinoso per l'Ancona. Il rischio c'è, perché quando vai appunto ad affrontare queste squadre, va bene la preoccupazione che c'è da Parma, però da parte nostra. Poi la palla è tonda, può succedere di tutto. Vuoi che magari il Parma sbaglia 10 gol sotto porta, l'Ancona va in avanti una volta, ti dà un calcio di rigore e sbadatamente lo realizzi e finisce lì tipo il Fano quando è dato a Parma. E se qualcuno rischia 10 euro, io onestamente inviterei qualcuno magari a metterceli, giusto per, se non le 10, 5, giusto per sfizio, non lo so.
Supporto ai biancorossi. Intanto a porto di supporto c'è un altro messaggio, andiamo avanti che ce ne abbiamo tanti, intanto in attesa sempre che si liberi il nostro gradito ospite. Avete visto che al Del Conor gli sponsor invisibili hanno coperto i tabelloni elettronici e così tanti che non si vedono più? Perché abbiamo aperto in apertura segnalando appunto che un'altra sparizione misteriosa, come diceva il mago ai miei tempi, c'è stata al Del Conero, sono spariti i tabelloni, quelli a LED. Allora, Gianluca che diceva che precedenti tra Emiliani biancorossi, ultima stagione 2008-2009 in B, Parma Ancona 4-1. Prima di tutto ci vuole una nuova società seria e credibile composta da imprenditori locali, a proposito dicevamo del futuro biancorosso.
Mi pare che questa è un'ipotesi su cui siamo tutti d'accordo, salvo trovarli.
Sì, diciamo che, come dicevamo in precedenza, il discorso legato a Sergio Schiavoni in questo momento, che è in contatto con gli imprenditori ottici, ovvero Balducci e Pomponio, e che prevederebbe appunto Sergio Schiavoni con Gioacchini Petrolini e non so se ci potrebbe essere anche un riconvolgimento da parte di Andrea Marinelli. Comunque sicuramente in quel progetto là che stanno cercando comunque nella trattativa di mettere in piedi, è in piedi questa trattativa, cercando di portarla ad un esito positivo in qualche maniera, prevede appunto la presenza dell'imprenditoria locale. In questo sarebbe molto importante, no Ferdinando, cioè avere, anche se magari arrivano da fuori questi due principali imprenditori, però avere l'appoggio da parte dell'imprenditoria locale è anche sinonimo di serietà da parte di questi imprenditori.
Sì,
no?
lo dicevamo prima, è così, ripeto, salvo trovarli, nel senso che poi ovviamente si tratta di coagulare una serie di personaggi e insomma non è proprio facile. Sicuramente Sergio Schiavoni ci sta provando a muoversi, a fare qualcosa, a cercare di riannodare le fila di discorsi che sono stati traumaticamente, direi, interrotti dall'arrivo prima della fantomatica, dico io, presa di possesso della società da parte di Ranieri, di Fabiano Ranieri, e poi a ottobre con addirittura la cessione a Mastro Pietro e Leone. Veramente diventa, ecco, bisogna che ci sia la capacità di tirare una riga, perché noi ricordiamo che anche su Petrolini, insomma, come è andata la storia di Petrolini, come sostanzialmente è stato estromesso da Angelo per seguire un obiettivo di gestione del settore giovanile, sul quale io credo che prossimamente sarebbe, se Stefano è d'accordo, se Paolo è d'accordo, credo che sarebbe anche utile spendere un po' di tempo, qualche riflessione e raccogliere qualche testimonianza, perché anche la vicenda del settore giovanile quest'anno è qualcosa che va raccontato.
Ha fatto discutere molto come si è evoluta tutta la situazione del settore giovanile, con botte, risposte, le due parti, ognuno ha raccontato la sua, ma soprattutto ci sono state accuse, in qualche caso anche accuse pesanti.
Però più che fare gli arbitri, noi dovremmo raccontare, io credo prima o poi dovremmo raccontare come è andata quest'anno la gestione del settore giovanile.
Luchino ti fa una domanda, qui puoi rispondere tu, dice: c'è anche la probabilità di fare come il Lanciano, di finire in promozione?
No, il Lanciano non è che finisce in promozione, il Lanciano è proprio finito, perché la Virtus Lanciano ha cessato l'attività, è ancora iscritta cioè la matricola, ma quest'anno non ha svolto attività. Invece l'altra squadra che è in promozione è una seconda squadra di Lanciano, mettiamola così, tipo il Piano di Lanciano, e credo che si chiami SPAL Lanciano, qualcosa del genere, ma non è la Virtus. La Virtus dei Maio ha cessato completamente l'attività. Quindi speriamo di non fare,
come il Lanciano.
Tra l'altro qua ad Ancona, parliamo per finito. Paradossi, a suo tempo, quando Marinelli ha preso possesso dell'Ancona, è finito anche il Piano, quindi non ci sarebbe più nemmeno, non so, ecco,
Piano che tra l'altro comunque è stato riscritto in questa stagione, sì, ripartito nuovo dalla, piano. Terza categoria, è stato ricreato comunque, sì.
Perché cioè ad Ancona, intesa come città, credo che la società, che non sono esperto dei dilettanti, però non so se esista una società che vada al di là della prima categoria qui ad Ancona, proprio città.
C'è, credo, se non sbaglio, in prima categoria quest'anno dovrebbe andare intanto andiamo avanti, poi se
avevamo il Torrette quella volta che poteva entrare, ma per problemi economici
l'Ancondorica credo che stia salendo in prima categoria, se non ricordo male, però è sempre, è quello un po'. Ieri dicevo proprio a questi microfoni, facevo un po' un appello generale anche alle istituzioni d'Ancona di cercare di salvare il calcio, perché in questa città effettivamente, tralasciando il calcio, non è che ci sia chissà quale sport a livello professionistico ad alti livelli.
No, affatto,
non c'è il basket, non c'è
io
il volley, non c'è nulla.
L'anno scorso ho seguito tutti gli sport e veramente, insomma, c'è una situazione lo sport angoletano versa veramente in una situazione disastrata con scarsissime risorse.
Sì, sì, effettivamente. Anche poi chi ha tentato di avvicinarsi, facevo l'esempio del Volley Falconara, che ha avuto una grande tradizione ad alti livelli, una volta che da Falconara è passata ad Ancona, sì, hanno distrutto anche quella.
Ma veramente la maledizione è continuata anche con la Sudor di Montegranaro.
Col Montegranaro, esattamente.
È venuto
il basket.
2 anni al Palarossini, poi dopo è finita questa.
Sì, sì, effettivamente. Come
speriamo
dice,
si salvi Recanati quest'anno, ecco, sta lottando per la salvezza. Domenica avrà una partita molto importante al Palarossini contro la Fortitudo. Anzi, invito le persone che io seguirò per Corriere dello Sport, invito le persone che amano il basket e anche quello che sono semplicemente simpatizzanti di venire al Palarossini a sostenere una squadra partita.
Come diceva Paolo ieri, aleggia proprio un qualcosa di misterioso negativamente, sì, sopra quell'area, perché
sì,
effettivamente
una nube nera che bisogna scacciare, insomma, che bisogna assolutamente così, insomma, una tendenza che va invertita, ma ecco, occorrono, ripeto, occorrono forze locali, occorrono insomma anche idee, perché ci vogliono idee, assolutamente ci vogliono idee.
Intanto qui viene il nostro soccorso, il grande Daniele Titarelli, che ci dà un aggiornamento sulla situazione appunto dei dilettanti locali. Dice: c'è il Colle 2006 in prima, retrocede in seconda, l'Ancondorica probabilmente resta in seconda categoria.
Quindi ecco, io dicevo che non ricordavo di una squadra anconetana oltre la prima categoria. In realtà mi pare che si parli addirittura di seconda categoria, per cui
effettivamente insomma è triste per una città capoluogo di regione non avere uno sport di primo livello. C'è l'Ancona, però è chiaro
se poi estendiamo il discorso anche alle realtà vicine, non è che Falconara, diciamo, dell'Interland anconetano, non è che Falconara vada meglio, perché mi pare che anche, cioè, la falconarese anche, insomma, viaggi su livelli molto, molto bassi.
Sì, esatto.
Anzi, forse è più sull'altra squadra di Falconara.
Allora, intanto Gianni Red Bull dice: l'associazione calciatori viene a fare la morale a noi tifosi, perché abbiamo cattivi pensieri quando si sbagliano i rigori di proposito. Ma per favore, statevene zitti, che fate più bella figura.
Si riferisce forse al rigore di volta, ma non credo che fosse.
No, è il generale, è la risposta a quello che ho detto prima, cioè che è uscita una nota proprio dell'associazione, tramite il suo presidente dell'associazione calciatori, e riformiamo il calcio, la mentalità del calcio, perché adesso quando un calciatore sbaglia un rigore o si trova davanti al portiere, la palla esce fuori o sbaglia un tiro, si pensa subito che sia stato fatto in malafede. Cioè calcio scommesse, calcio scommesse. E invece,
che però non l'hanno inventato i tifosi, il calcio scommesse.
E invece non si pensa alla scarsità del giocatore, alla stanchezza mentale o altri problemi. Questa è la nota in sintesi.
Però il problema è che il calcio scommesse non lo hanno inventato i calciatori, questa è la verità. Non l'hanno inventato i tifosi.
I tifosi, sicuramente. Soprattutto poi dopo...
Ricordiamo che ormai non c'è stagione che non si concluda con l'apertura di inchieste con partite discusse a vari livelli e con coinvolgimento,
ecco,
di diversi...
Vogliamo livelli. Aprire e chiudere una parentesi proprio su questo. Ne parlavo proprio con un responsabile di un'agenzia di scommesse proprio l'altro giorno, che mi diceva: perché sanno che certe squadre possono essere immischiate in certe situazioni, ma le fanno ancora giocare certe partite, le fanno ancora scommettere, sapendo, perché... Voglio dire, hai visto anche il caso in Spagna che è successo con l'Eldense, che ha fatto molto rumore. Cioè, qua si scommette non soltanto sul calcio professionistico, ma addirittura, già che succede tra i professionisti, la Serie D viene scommessa, addirittura il campionato primavera.
Cioè, sì, ma per scommettere va bene qualsiasi competizione.
Sì, ma chi sopra ci vuole lucrare... facendone un lavoro, tra virgolette, diciamo, poi sappiamo come va a finire, perché andare a comprare una partita, andare da tali giocatori, soprattutto, come ti dicevo, in campionato primavera, ragazzi 17-18 anni, cioè è facile andarli a metterli sulla retta sbagliata.
purtroppo c'è una questione morale nel calcio, quindi insomma questa è evidente, ma anche in altri sport, devo dire che questo
sì sì no certo però
è una mala pianta che è difficile da combattere perché si annida in molti ambiti.
Messaggi,
andiamo a dire un po' di messaggi. Intanto stiamo cercando di contattare il nostro ospite, in questo senso ci sta, è in viaggio, ci sta scattando la segreteria. Qualche anno fa la Fermana venne concesso di ripartire dalla prima categoria. Sai che consolazione.
Effettivamente non
Fermana,
ci, non
però
ci
che ricordiamo che ormai veleggia verso la Lega Pro, eh?
Sì, manca soltanto la matematica, esatto. Al contrario. Io non ci voglio pensare.
Invece abbiamo fatto una stagione con tanti ex Fermana.
Sì.
Tra le altre cose. A proposito della Fermana, che era in B, poi dopo c'è stato questo tracollo andando indietro. Ma io ho detto che non voglio guardare indietro, l'ho detto mercoledì sera. Non vorrei più guardare indietro, ma pensare a guardare esclusivamente davanti e al futuro, perché se no facciamo solo esclusivamente dietrologia e ci lecchiamo le ferite. Allora, guarda un po' qua, Piero da Pescara ha scritto tante cosine.
Allora, la vela surf ha un campionessa, una campionessa giovane, Roberta Specie... Roberta Speciale, Giorgia Speciale, Giorgia Speciale, Giorgia Speciale.
Sì, sì, Giorgia Speciale è una, dall'altra la mia conoscenza, amica di famiglia, la famiglia di Giorgia Speciale è una ragazza straordinaria, veramente un atleta di grandissime prospettive che si è già affermata, ha vinto campionati mondiali di categoria, campionati europei, campionessa italiana e il suo obiettivo è le Olimpiadi e credo che arriverà presto perché è veramente giovanissima, quindi fino adesso non ha potuto partecipare per limiti di età, ma credo che prossimamente la vedremo alla ribalta nelle più prestigiose competizioni internazionali.
Poi Stefano scrive: scusate, ad Ancona non c'è più uno sport a buon livello, forse mi dicono pallamano e rugby, sono ottime società, ma esiste un assessore
sì,
allo sport,
fa l'allenatore della pallamano,
ecco, o esiste solamente un'amministrazione che non gli interessa nulla? Rispondete di chi sono le colpe.
La posizione dell'amministrazione comunale sull'Ancona Calcio è espressa chiaramente anche nelle ultime dichiarazioni del sindaco, che ha detto chiaro e tondo che non è compito dell'amministrazione cercare imprenditori che possano rilevare l'Ancona, che non è compito dell'amministrazione comunale occuparsi dei destini dell'Ancona, ma soltanto di essere eventualmente disposta al dialogo con chi volesse assumerne l'onere. Ma questo vale anche per gli altri sport, perché insomma, ripeto, il panorama sportivo cittadino è veramente povero, soprattutto se consideriamo che Ancona è pur sempre un capoluogo di regione.
Come dicevamo appunto.
Sì, l'assessore allo sport invece che abbiamo avuto qui ai nostri microfoni, credo 2 settimane fa, Andrea Guidotti, è anche contestualmente e casualmente l'allenatore della pallamano, della squadra di pallamano che milita nel massimo campionato di pallamano ed è forse l'espressione più alta in questo momento dello sport ancora italiano.
E Daniele Titarelli ancora sul nostro gruppo WhatsApp ci viene in soccorso perché scrive: anche Falconara piange
esatto,
perché l'FC Falconara forse retrocederà dalla prima alla seconda, la Falconarese già è in terza,
è
insomma.
In terza, quindi qui veramente siamo non oltre la seconda
sì, c'è,
categoria.
C'è proprio il deserto più totale.
Siamo non oltre, se fra Ancona e Falconara non c'è, diciamo appunto, tolto l'Ancona non c'è una squadra che sia più su della seconda categoria.
Ecco, non ce ne vogliono queste società dilettantistiche, però chiaramente in un capoluogo di regione ci deve essere un professionismo anche fatto al più alto livello possibile. Adesso non parliamo magari per il calcio di Serie A, abbiamo sempre detto magari per l'Ancona la categoria certa sarebbe la Serie B, con qualche magari salto tra la A ogni tot di anni, però sarebbe la sua di categoria, chiaramente sempre avendo alle spalle un imprenditore serio, un presidente vero, non un presidente fittizio o che voglia fare calcio solamente con gli sponsor, che proprio è una cosa che non esiste, cioè neanche il Real Madrid fa calcio con gli sponsor, quindi proprio una cosa da nemmeno immaginare, cioè non si può immaginare assolutamente. Allora, noi siamo sempre in attesa di quello che deve essere il nostro ospite di punta della serata, ovvero l'ex presidente dell'Ancona Sergio Schiavoni, che a questo momento tra telefono occupato e segreteria non ci viene in soccorso. Stefano, noi andiamo avanti con i messaggi.
Abbiamo ancora messaggi, c'è quello di Marco.
Sì, è triste non avere una squadra di calcio, ma è più triste che sono stati i tifosi stessi a far scomparire il calcio in Ancona. Questo si è voluto e non diciamo che non... sparito tutto, ecco, che non c'erano alternative e questo abbiamo. Con chi ce la dobbiamo prendere? Con gli imprenditori, con le istituzioni? Cioè... te fai casì e gli altri te deve risolvere i problemi. La roba bella poi è che dopo aver fatto un macello, se domani un Mister X mette sul piatto i denari per comprare l'Ancona, da un'ora dopo iniziano i discorsi dei soliti scienziati. Non si impara mai. Effettivamente quello che dice Marco, quello che dicevamo ormai da settimane, che qua bisogna farsi anche un esame di coscienza, perché va bene quelli che sono venuti da fuori, che hanno fatto i loro interessi e basta. Però è anche vero, Ferdinando, che quando c'è stato la possibilità di fare calcio con imprenditori locali, per un motivo o per un altro, li abbiamo sempre fatti scappare.
Sì, ripeto, però bisogna anche considerare, è vero, però bisogna considerare chi sono, la qualità degli imprenditori esterni che sono venuti. Ripeto, io ho conosciuto Franco Fedeli, che secondo me è una persona assolutamente seria, ecco, solida, al di là degli aspetti caratteriali, e che, lo ricordiamo, ha condotto una stagione l'Ancona in coabitazione con Sergio Schiavoni. E altri mi pare che non ricordarli, ecco, c'è stato Petocchi dopo la vicenda del CSI,
il fantomatico Auriemma, ricordo che
sì, ma appunto, ecco, quindi prima di dire sono scappati o
no, scappati stati... nel senso i nostri soprattutto abbiamo fatto scappare, perché a parte quelli che non si sa cosa venivano a fare qua ad Ancona, diciamo, come hanno detto gli ultimi, veniamo a fare calcio,
però
che vuol dire tutto e niente.
Cosa, mi risulta che, insomma, no, che sosteniamo l'Ancona, qui c'è Stefano, avesse come scopo, uno degli scopi principali dell'associazione fosse quello di vigilare sulla probità e sulla affidabilità degli imprenditori che si fossero avvicinati, imprenditori o comunque aspiranti soci o aspiranti
accostati,
che si fossero accostati all'Ancona. Mi pare che questo è un altro dei mandati che che l'associazione ha tradito completamente. Mi risulta, Stefano,
sì,
che in occasione della cessione delle quote alla coppia Leone Mastro Pietro, Gilberto Mancini, mi pare, che allora ancora era socio, abbia posto delle domande chiedendo se fosse stato esercitato questo compito da parte degli organi deputati a controllare, insomma, la provenienza, la solidità e l'affidabilità e la probità dei soci, e mi risulta che lo stesso Miani abbia risposto positivamente, quindi evidentemente che sosteniamo ancora aveva fatto questo tipo di verifica. Io penso che invece più che altro si era la canna del gas, per cui alla fine, insomma, non si è stati lì a guardare per il sottile, per cui anche questo tipo di mission dell'associazione è venuto meno, insomma, è evidentemente venuto meno, perché poi quello che è accaduto sia dopo Ranieri che dopo l'avvento di Mastro Pietro e Leone sta lì a dimostrare i fatti.
Sì, esatto. Poi c'è quest'altro messaggio di un altro amico che non si firma, scrive: ma come, il signor Falconara si interessa e quello di Ancona se ne frega di brutto.
Falconara è tifoso dell'Ancona.
Esatto,
no?
Esatto. E ieri l'abbiamo avuto ospite.
Questo fa la differenza.
Ieri l'abbiamo avuto ospite, Ferdinando ha avuto tanti di quei consensi che se oggi, o meglio, lui finisce il mandato nel 2018, se lui nel 2018 si candidasse come sindaco di Ancona, avrebbe ottime chance di finire primo cittadino di Ancona, perché effettivamente i messaggi erano tutti a suo favore. Lui anche ieri, appunto, il sindaco Brandoni ha teso la mano per l'ennesima volta. Se l'Ancona in futuro avrà bisogno di me, io ci sono sempre. Queste le sue parole, sempre a disposizione per l'Ancona, e quindi fa piacere almeno che un sindaco a pochi chilometri da Ancona si interessi appunto alle sorti biancorosse, e quello che dovrebbe fare anche il nostro, onestamente, di sindaco, comunque a prescindere se sei tifoso o no. È giusto che se ne occupi, perché è comunque il primo sport cittadino.
Primo sport cittadino, e allora ci siamo riusciti, grazie al presidente Sergio Schiavoni, alla sua disponibilità, siamo riusciti a contattarlo. Adesso il presidente non era in collegamento al momento che tu stai ricordando l'intervento di ieri ai nostri microfoni del sindaco di Falconara Brandoni. A specifica domanda, il sindaco di Falconara ha detto: se serve dare una mano, io ci sono. E allora, visto che noi abbiamo scritto sul nostro taccuino un nome, quello della disponibilità, soprattutto per quello che riguarda un'eventuale accoglienza per il campo d'allenamento, allora andiamo intanto a sondare che cosa è successo nelle ultime ore con il presidente Sergio Schiavoni. Grazie di essere con noi.
Di nulla, è un piacere ogni tanto fare una chiacchierata con gente esperta.
E allora qui con noi di gente esperta abbiamo subito Ferdinando Vicini.
Ferdinando Vicini è un campione di, come si dice, no, di Sergio, cronaca.
No, Sergio, per carità.
Cerchiamo di tenerlo da conto, perché potrebbe anche saltare in qualche altra, diciamo, funzione, quindi ce lo perderemo, insomma, ecco.
Sergio, allora, mercoledì sera eri allo stadio anche tu.
Sì,
tra l'altro mi risulta che tu fossi appena arrivato, tornato da un viaggio di lavoro.
Sì, esattamente, ero andato a Roma, poi de corsa sono rientrato per vedere la partita, insomma, perché speravo che, insomma, era la volta buona che segnassimo qualche gol, che riprendessimo un po' quel coraggio e quella stima che si era persa durante queste ultime partite. In realtà non è successo così, e, diciamo, abbiamo fatto parecchie azioni e poi non siamo riusciti a segnare, mentre gli altri, che a mio avviso valevano meno di noi, ci ha fatto il gol e la partita è chiusa lì, insomma, come una decina di quelle altre, tutte uguali, insomma.
Sì, sì, insomma, si stringe il cuore, ecco, alla tua fede, insomma, alla tua passione. Io ho raccontato questo piccolo retroscena per sottolineare per l'ennesima volta l'attaccamento di Sergio Schiavoni all'Ancona, che, ecco, si è precipitato dalla stazione direttamente allo stadio, praticamente. E poi, insomma, è stata una serata triste anche per tutto il resto, perché, come dici tu, veder passare per l'ennesima volta al Del Conero un avversario non irresistibile con un solo tiro in porta, sostanzialmente vedere poi gli ultras lanciare i fumogeni, la partita sospesa, insomma, tutte cose che veramente fanno male. E poi anche la notizia di ieri del deferimento per il mancato pagamento degli stipendi di novembre e dicembre. E ti aggiorno, magari anche sei reduce da impegni di lavoro, non hai avuto modo di seguirci, abbiamo detto prima che oggi la Lega ha proceduto a pagare, a dare ordine a impartire, insomma, il via libera ai bonifici per i calciatori, escutendo una parte della fideiussione di Marinelli, fideiussione che a più riprese i nuovi soci, insomma, presunti soci, chiamiamoli come volete, Leone, Mastro Pietro, la gestione attuale, avevano annunciato di dover rilevare, cosa che poi non è accaduta mai, per cui gli unici soldi veri che finiscono nelle tasche dei tesserati sono quelli della fideiussione di Marinelli.
Sì, 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 certo.
Ecco, quindi questo testimonia una situazione societaria secondo me più preoccupante di quella del campo, no? Perché alla fine una retrocessione è un evento sportivo, dispiace, doloroso, lacerante, quello che vuoi, però comunque poi si deve guardare avanti, no? Uno l'amarezza la assorbe e a luglio riparte. Ecco, ma ripartiamo? Che dici tu?
Dunque, guarda, io stamattina ho incontrato l'amministratore delegato Miani e la proprietà della squadra lì nel mio ufficio e mi hanno fatto vedere i conti. Devo dire, loro adesso hanno messo in piedi, stanno facendo un certo programma e direi che se questo programma che ci hanno in mente, no, va in porto, probabilmente la situazione si chiude non con un debito grosso, ma insomma abbastanza abbordabile, ecco. Quindi se chi vuole entrare non si trova una montagna, si trova una collina, mi spiego. Quindi diciamo, se tutto quello che loro hanno detto a me stamattina si avvera, probabilmente il debito si riduce di parecchio, e quindi di fatto uno che arriva, che vuole entrare, dice vabbè, insomma, mi faccio carico di queste qui e riparto, tenendo conto che siccome l'Ancona non è stata mai ripescata, no? Di sì. Fatto, se potrebbe chiedere un ripescaggio, può darsi che si riesca a ritornare in C. Ecco, questa sarebbe la posizione, diciamo, favorevole, no? Che speriamo che si avveri. Ecco.
Ma il programma o progetto, insomma, che stanno portando avanti riguarda le famose sponsorizzazioni di cui ha parlato Nacciarriti per coprire un po' di buchi?
No, non
è quello.
Le sponsorizzazioni non ci sono per niente, insomma, ecco.
Quindi sono soldi di provenienza dei soci?
Sì, dei soci, provenienza dei soldi della Lega, soldi dei Marinelli e sponsorizzazioni. Queste sarebbero le tre entrate.
E quindi
la sponsorizzazione sono 100.000, non 600.000.
Ecco, quindi già anche la notizia dei famosi 600.000 è un'altra, diciamo così, bufala che c'è stata ammannita di recente, perché questa è una notizia che è stata data ai microfoni della nostra radio, quindi lo diciamo agli ascoltatori. E l'obiettivo loro sarebbe quindi chiudere con un passivo, diciamo, sui 500.000?
Sì, insomma, più o meno, forse un po' di meno, però così, quello è la cosa di così. Allora, con un obiettivo così, insomma, qualcuno si vorrebbe trovare, no? Che magari vuole ricominciare da capo. Ecco.
E tu qualcuno forse hai anche incontrato, sentito, strada
diciamo
facendo?
Diciamo che le persone che io ho incontrato, adesso io li incontrerò a Roma la prossima settimana, gli chiarirò come sta la situazione, dopo sarà facoltà loro. Se vogliono magari fare il suo passo o meno, insomma, ecco.
Quindi l'incontro...
è importante avere delle chiarezze della posizione. Io ritengo che stamattina mi abbiano loro dato una situazione reale, ecco.
Quindi l'incontro di questa mattina era propedeutico al tuo incontro con questi imprenditori romani che sappiamo essere già da tempo, insomma, un po' nell'orbita.
Sì.
Quindi
sì,
tu
praticamente io in settimana
riferirai.
Riferirò di come stanno le cose, dopo saranno loro, se decideranno di fare ulteriori approfondimenti o meno, insomma. Ecco. Però devo dire una cosa, che questi due signori non vogliono molta pubblicità, perché sono determinati, però dice noi non ci piace stare sulla cresta dell'onda, insomma, quindi vorrei dare un aspetto soft della stessa storia,
sì,
insomma.
Sì. Ti facevo un'altra domanda, perché io, insomma, qualche imprenditore locale l'ho incontrato in questo periodo buio e insomma, poi sono un po' i soliti, sono anche tuoi amici e tutti mi hanno detto: se c'è Schiavoni che fa da capofila, noi ci siamo. Più di qualcuno ha detto: noi il nostro contributo lo diamo. Quindi potrebbe essere ipotizzabile, ecco, una cordata locale che affianchi anche questi signori di Roma con cui tu sei in contatto?
Beh, io a questi signori ho detto: guardate che se voi fate il primo passo io una mano ve la do, e come me dopo naturalmente usciranno allo scoperto anche altri, no? Perché cioè, a mio avviso cosa bisognerebbe fare? Azzerare tutta la posizione sia della società che dei giocatori, allenatori, tutti.
Sì, sì. Tutti. E fare anche Piazza Pulita, se mi permetti Sergio, fare anche Piazza Pulita, no?
Sì, praticamente tutti fuori, no? Ecco, in modo che si ricomincia da capo, perché sennò, insomma, la gente di questi
non si avvicina.
Queste persone, no? Nonostante che ci hanno messo dei soldi, eccetera, a questo punto si affidano poco, quindi di fatto l'importante è far pulizia, no? E allora dopo si ricomincia da capo e probabilmente la gente ritorna allo stadio e chi vuole dare un contributo sicuramente lo dà, perché sa sicuro che i soldi non vengono buttati via discutendo. Ecco. O io non c'ho niente da come dire contro questi che ha messo i soldi via discutendo, perché in effetti i soldi li ha messi, no? Non tutti, ma però voglio dire, quando uno fa un fallimento, no? Se deve mettere da parte, se no, perché nella vita dopo non c'è più credibilità, mi spiego.
Sì.
E allora bisogna rinnovare tutto.
Sì.
Allora se si parte da capo la gente si avvicina,
certo,
sia a quelli che mettono i soldi che saranno e quelli che naturalmente devono venire allo stadio, insomma, no? D'altro canto quello che è successo allo stadio mercoledì, una roba, insomma, che travalica qualsiasi pensiero di tifo, insomma, no? Perché non si agisce in questo modo qui, no? Perché questa situazione peggiora ancora di più la situazione, diciamo, morale di tutti, no? Sia dei giocatori che di quelli che ci ha messo i soldi e quelli che naturalmente ci tengono che la squadra vada avanti, non indietro. Non so se mi sono spiegato.
Io quello che invece, buonasera Sergio Schiavoni, intanto quello che io volevo domandarla, questi famosi, diciamo, Balducci e Pomponio, che sarebbe i rappresentanti di questo gruppo degli Ottici, sono interessati comunque a tenere eventualmente questa società, ormai lo sappiamo, manca soltanto la matematica, anche a un progetto eventuale di Serie D, se non c'è poi un eventuale ripescaggio?
Questo affare qui io non l'ho sondata, insomma, adesso quanto le vedo ci parlerò. Non l'ho sondata perché quando ci siamo visti, insomma, qualche speranza del recupero c'era, ma adesso a mio avviso siamo un piede dalla retrocessione.
Sul campo siamo retrocessi, inutile.
Ecco, quindi c'è poco da dire, insomma, no, io non credo che noi riusciremo da qui in avanti a recuperare tutto il perduto, assolutamente, no. Insomma, no. E poi deve capitare che anche gli altri perdono, no?
Certo,
spiego.
Certo.
Quindi su questo aspetto qui è chiaro che loro seguono sicuramente sui giornali, avranno capito com'è la cosa, quindi nell'incontro io le troverò già preparati, perché gente che legge i giornali e poi si interessa, insomma.
Avete un appuntamento, Sergio?
No, perché io da oggi fino a mercoledì sono fuori per lavoro anche all'estero, quindi non ho potuto dire quando rientravo, mi spiego. Quindi probabilmente noi prima di Pasqua ci dovremo vedere, insomma, io dovrei fare un salto a Roma.
Senti, invece i contatti con i vari Petrolini e anche quelli che erano intorno, Andrea Marinelli, ecco, hai sentito più?
No, non l'ho sentito. Ho sentito invece Gioacchini, che l'ho incontrato in treno, ho fatto una lunga chiacchierata, anche lui praticamente era un po' demoralizzato di questa situazione, tra l'altro lui non viene più manco allo stadio, quindi tanto lo dice lunga, insomma, no. Però il fatto magari che qualcuno possa riprendere la squadra, gente seria, potrebbe essere della cordata, ecco, mi spiego.
Quindi tu pensi che poi a quel punto qualcuno...
Sì, io penso che qualcuno, dopo se vede che le cose vanno bene, che le persone sono serie, perché l'ha dato per tanti anni un po' di contributo, non è che praticamente ci rinunciano anche in queste occasioni, ecco.
Giampiero cosa dice di tutto questo?
Giampiero anche lui è demoralizzato, insomma, perché vede che questa squadra non ingrana niente e tutte le volte è una delusione, insomma, quindi diciamo anche lui è dispiaciuto.
Ma se andasse in porto questo progetto, lui si riavvicinerebbe? Tornerebbe?
Non so dare una risposta, insomma, ecco, spiego.
È prematuro, diciamo.
No, lui segue molto la cosa, quindi quando durante la partita mi chiama a che punto siamo, così, quindi non è che è fuori del mondo, insomma, ecco. È dispiaciuto che insomma abbiamo ricalcato la Serie A, la Serie B e si chiama addirittura in D, insomma, no? Poi insomma per riportare su dall'eccellenza abbiamo faticato parecchio, no? Con Marinelli e compagnia.
Certo, certo. È difficile poi uscire da quel, ritornare in breve perlomeno, poi ci vogliono anni, no? L'abbiamo visto.
Sì, certo. No, perché anche il pubblico quando vede questa cosa qui comincia di male, qua e là, cosa vai a fare? Dopo se fanno praticamente, come dire, dei capannelli che dici ma no, non ci andiamo più, questi non sa ne fa niente, insomma, sai come fatti i tifosi, no?
Diciamo, sì, ecco. Tifosi che però bisogna riconquistare, bisogna riportare allo stadio. Io credo che molti, almeno ho sentito anche fra gli ultras, anche fra i tifosi più vicini alla squadra, ecco, il desiderio di una svolta, come dicevi tu, di azzerare un po' tutto e di ripartire su basi completamente nuove.
Io non ce l'ho con nessuno, però a me mi insegna, io faccio l'imprenditore, no? Quando tu vedi che una ditta va male così, no? Poi rischia il fallimento, la cosa per prendere quota, per avere fiducia, è far fuori tutti e con delle energie nuove ripartire. Esatto. E allora tu riesci a risalire la china, se no praticamente insomma forse ci vuole un po' più di tempo, ma la gente quando sulle persone quando ha perso fiducia dopo non ci mette neanche una lira, mi spiego.
Messaggi, andiamo con i messaggi e poi dopo lo liberiamo al presidente Schiavoni. Sergio, lei e Petrolini insieme per un grande progetto vincente, la città lo aspetta da tempo, il pensiero di Alessandro. E ancora, auspico un ritorno di Giampiero in pompa magna, il passato è sepolto, Giampiero e Petrolini imprenditori, giovani, rampanti per un ciclo di grande calcio.
Sarebbe una bella cosa, sarebbe.
Molto bello.
Sarebbe un bel coinvolgimento. Mamma mia, non mi ero accorto.
È un diluvio.
Io parlo ad alta voce, ma
è un diluvio di messaggi.
Ho perso. Anche perché ieri c'è stato questo assist importante anche dal sindaco Brandoni che abbiamo stuzzicato.
Sì, l'ho sentito. Io ero in macchina, l'ho sentito.
Ho sentito che, insomma, dandogli un po' fastidio, alla fine ha detto che lui c'è, almeno per quello che riguarda eventualmente il campo d'allenamento, aiutare, insomma.
Sì, ecco, sì, lui è una persona che è attaccata alla squadra, viene sempre al campo e poi è un uomo insomma aperto, perché se c'è bisogno del campo insomma è uno largo di vedute.
Io nel taccuino comunque Schiavoni scrivo due nomi intanto, allora Brandoni, Schiavoni.
Sì,
noi stiamo facendo la formazione.
Ci dice anche come
si fa la rima. Fa la rima. Sì.
Poi vediamo, man mano aggiungiamo. Allora, Claudio, signor Schiavoni, siamo veramente all'ultima spiaggia. Ormai il popolo dorico ha capito che lei può essere l'unico a fare qualcosa di serio. Abbiamo sbagliato tutti in passato, ma per il bene della nostra squadra, della nostra città, credo sia giusto azzerare completamente il passato e credo che anche lei percepisce a pelle che ormai tutta la tifoseria ripone in lei le ultime speranze.
No, tutte le speranze.
Tutte le speranze. Roberto, vediamo se si apre. Roberto dice buonasera, se ancora ci sarà il calcio ad Ancona, dove cercherà la nostra amata del Conero? Beh, adesso Roberto
quello corre
ma in ogni caso è tassativo che giocherà al del Conero perché non ci sono alternative al momento, è difficile, no? Allora Claudio che si è messo paura e dice ma pure questi non vogliono apparire, no. Spero che dopo però appariranno. Dopo.
No, però io dico una cosa.
Certo, no, però voglio dire, loro hanno paura della gran cassa, che poi dopo devono avere dei conti, dici, dopo non vorrei creare delle
aspettative
che dopo non possiamo portare avanti, capito? Questi è gente, insomma, coi piedi per terra, fanno industriale, non sono gente avventuriera, no? Quindi dice, insomma, vorremmo stare un po' diciamo dietro le quinte, no? Perché intanto tanti noi me le conosciamo, insomma, non è che
no, ma poi
dice, certo. Prima c'è da fare tutto un passaggio, vedere i conti,
Sergio, ma anche perché qui, no? Adesso capisco Claudio, no? Anche le faccette erano simpatiche che ha messo nel suo messaggio, ma se poi deve arrivare gente che vuole apparire come qualcuno che conosciamo bene, che è apparso fino all'altro ieri sui social con commenti di ogni tipo e così completamente fuori dal mondo, ne facciamo volentieri a meno.
Sì, ma certo, cioè, quello che io dico.
Preferisco quelli che non vogliono apparire ma che sono seriamente intenzionati.
Loro non vogliono creare delle
aspettative.
Delle aspettative che poi, ma giustamente, no? Perché dicono noi siamo gente seria, noi ci interessa la cosa. No, vedono in questo un progetto industriale per conto di loro e di fatto però se per esempio i conti non porta eccetera, non, se la colpa non è nostra, non vorrei naturalmente essere additato come uno che vuole fare la pubblicità e poi si tira indietro. Questo è il concetto, mi spiego. Ecco.
Però Schiavoni quando fa pubblicità la fa davvero, cioè, c'è scritto in mesa, c'è... Ritornando a chi fa pubblicità,
è bellissimo l'altro messaggio, guarda, merita di essere letto.
Adesso dipende,
magari omettiamo il passaggio su Miani.
Allora intanto c'è già era arrivato questo presidente, io c'ho il cemento pronto per la statua e il guardiano con il fucile per mandare via i piccioni, volemo vedere che riuscimo a riportare l'entusiasmo. E poi ancora presidente famo sta cordata. Famo sta cordata e così solo sentì la parola me spiego me fa rivenire la voglia. So tanti, mamma mia. Allora di qua cambiamo sponda, andiamo da quest'altra parte.
Ma sono un diluvio, Sergio, era un'invasione, guarda.
Una domanda a Sergio, come si spiega questa metamorfosi così disastrosa di questa catena di sconfitte? Che cosa diavolo è successo quando è andato via Brini? Andiamo sulla tecnica.
Beh, diciamo che anche la squadra con Brini, insomma, non è che brillasse molto, però le vittorie le abbiamo fatte, quindi le persone avevano un po' di fiducia, no? In se stessi, no? Insieme al gruppo. Poi quando si è cambiato l'allenatore, evidentemente questa fiducia è venuta meno, hanno incominciato a perdere, poi dopo quanto entrano in campo, magari che aspettano da un momento all'altro che gli altri segnano, evidentemente va via la voglia di correre, insomma, no? Quindi le vedi che non sono mai attivi come dovrebbero essere, no? Visto che poi siamo ultimi in classifica. Per esempio io ho visto una reazione formidabile a Gubbio, che quando ha preso il secondo gol si sono attrezzati, è partito in quarta, abbiamo fatto 2-2 e per poco vincevamo la partita. Quella è la squadra che deve essere in campo. Adesso in realtà ci vanno naturalmente con piede fuori e piede dentro.
Sì, questa è una bellissima metafora, il piede fuori e il piede dentro, una bellissima metafora, come se non vedessero l'ora di scappare.
Esattamente, e poi tutti si ha paura di fare i passaggi, così, insomma, no? Si vede lontano un miglio, no? Che non sono tranquilli loro, capito?
Assolutamente.
Poveretti sti ragazzi, perché poi c'è tutta la situazione dei stipendi, ognuno c'ha i buffi e via discutendo, insomma, no? Quindi quando uno va in campo
non è tranquillo.
Non è tranquillo, insomma, non è che dal massimo, anzi non vedo l'ora di scappare via.
Messaggi, ma è vero che Giampiero è lì con lei?
No, Giampiero doveva venire su con me, no?
Perché qui un uccellino mi ha dato questa imbeccata.
Gli ha preso la febbre e quindi è rimasto a casa.
Un bacione al piccolo. Ecco, allora.
Grazie.
Tra nonni, ci capiamo. Allora, Dorico le scrive: Sergio, due imprenditori romani, che capacità economiche hanno? Grazie e buon lavoro.
Direi che possono sostenere le spese.
Perfetto. Gianni la stazione: Sergio, come ti ho detto oggi, fortuna che ci sei tu, grande innamorato di questa maglia.
Gianni della stazione, eh?
Sì, oggi quando sono partito sono andato lì a comprare il Corriere della Sera. Lui mi ha visto con grandi abbracci, grandi baci, insomma, no? Quindi è stato molto affettuoso. e da parte mia c'è sempre molto affetto da parte sua, perché ho visto che è attaccato alla squadra come fosse sua.
È un nostro fedelissimo.
Esattamente, sì, certo. Quindi lo ringrazio, perché quando vado lì da lui non fa mai pagare il giornale.
Allora, noi sponsorizziamo i giornali perché abbiamo i colleghi giornalisti, quindi dobbiamo spingere per l'acquisto dei giornali.
Certamente, sennò chiudiamo tutti lì dopo.
Dorico ancora dice: Sergio, grande cuore, innamorato di Ancona e dell'Ancona quasi quanto me, grazie per quello che ha fatto e per quello che farà. Sì.
Poi, questa è bellissima.
Questa è di Max, che dice: Sergio, sistema tutto in Mesa Stadium.
Troppo forte.
Trasformiamo il Del Conero nell'Imesa Stadium.
E allora io la lascio con l'ultimo messaggio. Dice: Sergio, dice la verità. C'hai mai voglia che te porta?
C'hai una voglia.
C'hai una voglia che te porta via. Cosa te frena?
Frena, ragazzi, dunque, intanto gli impegni che noi ci abbiamo sul fronte industriale, che non è che ci permette tante divagazioni, insomma, capito? Questa è una. Poi, quando uno si infila nella squadra di calcio, insomma, il tempo corre e uno deve stare lì affinché tutto prosegua bene, no? Perché è tutta una marea di gente che si muove lì, quindi bisogna tenerli tutti in riga. E questo è un grosso freno per chi ha altri impegni, mi spiego.
È più complicato di una gestire una società di calcio che un'azienda normale.
Ma l'azienda normale è un zucchero rispetto a una squadra di calcio, insomma.
E l'amico
io faccio meno fatica a gestire l'Imesa e le altre due o tre attività che abbiamo, no? Perché c'ho gente che risponde, so come si fa, e poi c'è molta professionalità, eccetera. E qui praticamente è una specie di circolo di chi va e chi viene, no? Gente che le reputi all'altezza, poi non fanno il dovere solo, poi vengono praticamente, molte volte vengono aggrediti dai tifosi, questi non se la sentono di giocare. C'è tutto un movimento intorno che non lascia tranquilli né i proprietari né naturalmente i giocatori, no? Quindi, insomma, ci vuole parecchio tempo per cercare di tenere in mano tutta la situazione.
E persone serie.
Anche.
E infatti qui ci arriva subito un assist, dice questo amico, dice: metteci qualcuno che te fidi.
No, ma noi ce l'avevamo uno, c'è Locconi, no? Che è praticamente stato richiamato ripetutamente dalla gestione per dare un'occhiata ai conti, così noi ce l'abbiamo le persone serie nella nostra attività, no? D'altro canto, la fortuna mia è proprio aver trovato fin dall'inizio, scelto delle persone serie che ancora ce l'ho dentro lì, no? Che io non posso anche morire, questi vanno avanti lo stesso, mi spiego.
Beh, Sergio, questa ipotesi non la vogliamo prendere in considerazione. No, no,
neanche io, veramente. Però, sai.
Fra un centinaio d'anni ne riparliamo. Questa è intrigante, però gliela faccio.
Gliela facciamo e finisce, è l'ultima.
È l'ultima sicuramente. Sergio, lei riprenderebbe Marcaccio nell'Ancona?
Sai che ci sto pensando.
Vedi, Dorico ci ha preso,
Sto pensando.
Lo riportiamo via da dietro la scrivania, lo rimettiamo sul campo.
Lui praticamente toccherebbe il cielo con un dito se lo portavamo via da lì, no? Perché a me mi ha detto, quando ci siamo visti per gli auguri di Natale, dice: non vedo l'ora di ritornare in campo. No.
Come fa un uomo di sport come era lui a fermarsi per così tanto tempo?
È vero che l'altra volta mi ha detto: vedi Sergio, io tutti gli anni bisogna che mi trovo un posto, no? Mi sono stufato, no? Perché una volta le società chiudono, un'altra volta non te paga. Se invece qui con Marinelli io ho lo stipendio, non devo spaccarmi la testa, no? Per cercare qualche combinazione che mi dà uno stipendio. Adesso praticamente l'ultima volta che l'ho sentito era, mi pare, o prima di Natale o dopo, così, no? Per gli auguri così, e ha detto che non vedo l'ora e sono in campo. Ecco.
Ecco. Quindi anche lui, dopo che, diciamo, si è disintossicato...
Sì, ha provato, no? Naturalmente il lavoro normale.
Continua a fumare lo stesso, mi pare, però comunque sì, ecco, sì. Si è disintossicato relativamente dal mondo del calcio.
Salvo ciabacco, insomma.
E però a questa provocazione, se gliela fa Sergio Schiavoni, probabilmente abdica. Mettiamola così, vai, prendiamola alla larga. Grazie Presidente, è sempre un piacere averla con noi.
Buon viaggio e buon lavoro Sergio.
Grazie, un abbraccio a tutti allora.
Anche a te.
Buonasera, Presidente.
Forza ancora.
Lasciamo il Presidente Sergio Schiavoni, grazie ancora una volta per la disponibilità. Noi rompiamo sempre le scatole.
Sì,
però...
qui continua a arrivare, apposta, allora è fatta, sì, lunga vita a nonno Sergio, hanno già fatto tutto.
Qua siamo un pezzo avanti, però sì. Sei già sul nome di Sandro Marcaccio, dice ci sto pensando. Vuol dire che lui già sta andando oltre e già va sul tecnico.
Sì, questo è stato un passaggio... da lapsus freudiano.
È stato bravo, insomma, Dorico ci ha dato questo assist e noi altrettanto siamo stati bravi a coglierlo. Alcuni messaggi non li abbiamo letti perché volevamo correre e arrivare un po' a dei punti che ci interessavano, quindi chiedo venia, ma li recuperiamo subito. Intanto ho trovato, se vi ricordate, io ho letto un articolo, apparso, un'intervista un po' di tempo fa, che mi aveva fatto sobbalzare sulla sedia. Poi non l'avevo trovata più, c'ero ritornato. Se la trovo ve la rileggo perché c'erano delle frasi che secondo me erano molto importanti. L'ho ritrovata, l'ho pubblicata sul nostro sito, lo trovate.
Dichiarazione dell'avvocato Calcagno.
Questo esatto, sì. Erano sparite. Però
non... Queste sono arrivate poco dopo l'aggressione ai calciatori, a Paolucci, lì, tifosi che erano...
Queste sono del 14 marzo, sì. Poi dopo c'è stata tutta la querella, no? Allora la facciamo adesso, visto che l'abbiamo buttata? Sì. Allora, vi leggo quello che ho scritto e quindi di conseguenza poi le dichiarazioni che sono sotto. Dopo le insinuazioni inerenti possibile combine nel mondo del calcio e le accuse rivolte alla stampa, vi riproponiamo l'intervista di tuttolegapro.com a firma Sebastian Donzella, che salutiamo, all'avvocato Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Associazione
Associazione
dei calciatori,
AIC.
È la famosa AIC, ovvero una delle parti in causa. Ho estrapolato solo la domanda e la relativa risposta, perché era lunga l'intervista. A proposito di economia, anche quest'anno vi sono club in difficoltà in terza serie. La domanda del collega Donzella. La risposta non è mistero. 14 marzo, attenzione alle date, non è un mistero che tre società, Ancona, Maceratese e Messina, non sono riuscite a pagare gli ultimi stipendi. Non sembra esserci il pericolo che queste squadre chiudano i battenti a stagione in corso, ma non possiamo immaginare che i giocatori arrivino a giugno senza aver ricevuto ciò che gli spetta, anche perché, e qui era la frase che a me mi ha fatto scaltare quel giorno quando l'abbiamo letta, bisogna evitare di falsare il campionato, lasciare ragazzi senza stipendi. Sta parlando il vicepresidente dell'associazione calciatori, non sta parlando il primo che si incontra per strada, non è un discorso da bar, è un'intervista pubblicata su un sito. Allora, bisogna evitare di falsare il campionato, ovvero lasciare ragazzi senza stipendi. Tanti mesi in passato ha esposto i calciatori a situazioni delinquenziali. Non dubito della professionalità dei nostri, ma è giusto monitorare la situazione.
Mi sembra chiaro il riferimento alla scommessa, no?
Sì. Quindi... quando si parla di questo fenomeno, credo che prima di... perché poi dopo sono arrivati gli attacchi dalla stessa associazione alla stampa per aver pompato determinate situazioni. Allora, siccome che è il vicepresidente dell'associazione calciatori che dice attenzione che lasciare i giocatori senza stipendio per lungo tempo può far scattare questo rischio. Cioè, lo dice lui.
Li esponi sicuramente.
Allora, però questa mi piaceva ritirarla fuori perché poi dopo... se ne parla tanto di queste situazioni nel calcio in generale, stiamo parlando, non sono accuse specifiche a una squadra o all'altra. Allora, certo. Luca diceva, ricominciamo da capo, sembra di essere tornati all'estate 2010, quella della rivoluzionaria associazione dei tifosi che avrebbe vigilato e garantito che da quel momento in poi l'Ancona sarebbe stata gestita solo da mani sicure e affidate. Un'umiliazione così penso sia unica nella storia, ci riderà indietro tutta Italia. Ora, giusto guardare avanti, ma insomma, che coraggio ci vuole.
Allora. Bene. Stefano, prima di chiudere, non so se ci sono altri messaggi, però prima di chiudere io farei anche un riepilogo di quello che ci ha detto Sergio Schiavoni, che mi sembra l'elemento più importante di una giornata come oggi, che si è aperta con notizie tutte negative, che abbiamo già detto in apertura e che neanche mi sembra pure inutile ripetere, perché poi anche l'umiliazione adesso ci abbiamo riso un po', ma anche l'umiliazione di vedere i tabelloni pubblicitari tolti dallo stadio non è cosa da poco, insomma, ecco. Allora,
è un tot di anni che non succede, cioè praticamente da quando siamo andati lì.
Che io ricordi non
ce l'avevamo al Dorico.
Sì,
al Dorico non erano presenti, credo. O l'ultimo anno c'erano.
Quindi questa è una cosa, insomma, che deve far pensare. Allora, detto questo, io riepilogherei un attimo il quadro che ci ha descritto Sergio Schiavoni, no? Allora, questa mattina c'è stato un incontro fra David Miani e Sergio Schiavoni, incontro previsto e svolto apposta per permettere a Sergio Schiavoni di avere un'idea chiara sui conti attuali dell'Ancona. Gli è stata proposta una situazione che, secondo quello che ci ha riferito Sergio Schiavoni, sarebbe in via di miglioramento grazie a entrate che dovrebbero arrivare dalla Lega, lo sblocco dei contributi della Lega, il contributo di Marinelli e anche una sponsorizzazione da circa 100.000 euro, non i fantomatici 600.000, 800.000 euro di Nacciarriti.
Esatto. 858.
Su quale proprio stenderei un velo pietoso. Detto questo, abbiamo sentito dire contratti firmati, attenzione. Detto questo, Sergio, a nostra domanda, ha prefigurato un possibile buco intorno al 500.000 di euro a fine anno, che lui ha definito abbordabile, e quindi tutto questo sarà riferito nel prossimo incontro che lui avrà con i due industriali romani che avevano già manifestato interesse per rilevare l'Ancona, e incontro nel quale, sempre la nostra domanda, si parlerà anche delle prospettive di un possibile ripescaggio o di un campionato di Serie D. Questa è la situazione, l'unica pista che oggi ci porta ad avere un barlume di speranza, a vedere una luce in fondo al tunnel.
E allora chiude di nuovo bene Dorico e dice: bravi, la trasmissione stasera mi ha ridato un lumicino di speranza. Grazie ragazzi.
E noi ringraziamo Dorico anche per la domanda interessantissima che ha proposto a Sergio Schiavoni sul ritorno di Marcaccio, sia per la domanda sia per la risposta che ci ha dato Schiavoni con il lapsus freudiano, quando alla domanda precisa ha detto: ma lo sai che ci sto pensando? Quindi se sta pensando al possibile direttore sportivo, evidentemente
qualcosa
si muove.
C'è, sicuramente.
Li facciamo una raffica questi? Velocemente. Possiamo dire una cosa, sulle strutture del calcio siamo tutti d'accordo, però vogliamo dire che le strutture per fare altri sport ad alto livello ci sono? Qui ragazzi il problema è anche imprenditoriale, non possiamo dare sempre colpa alle istituzioni, perché altrimenti rischiamo di essere poco credibili. Pensiero di Lorenzo. È vero, sono spariti i cartelloni luminosi pubblicitari. Motivo, si chiedeva Max, e se li ha ripresi la società che l'aveva dati in gestione all'Ancona. Scusate, se un sindaco come la nostra non piace il calcio, gli volete fare la guerra?
No, ma qui non si tratta piace o non piace il calcio. No. Se uno fa il sindaco ha dei doveri, secondo me.
Poi basta parlare del presidente del passato, Ferdinando, servono idee, dopo si è modificato,
sì,
che si è modificato poi nel corso.
Che ringrazio perché non mi ha chiamato Pier Ferdinando, come capita qualcuno.
ad esempio serve a qualcuno che si muova, Radio Tua crei un team di lavoro per coinvolgere imprenditori e persone che contano per fare un progetto serio. Dorico, come ho detto poi dopo nel corso della puntata.
Scusa, c'è anche uno interessante, Luigi, che dice: Miani, se torna a Schiavoni se ne va. Luigi, mi pare che Schiavoni è stato chiaro anche su questo, ha detto: io non ce l'ho con chi oggi gestisce la società o con i proprietari o con chi c'è dietro, non è questo il discorso, ha detto: non ce l'ho con nessuno, ma è chiaro che per ricreare entusiasmo bisogna ripartire da zero, quindi facendo piazza pulita. Queste sono state le parole.
E questo è un dato di fatto. Dei romani non mi fido, questa chi è? Fiorella? Ciao Fiorella, dice Stefano, auguri alla tua nipotina.
Al tuo nipotino.
Esatto, però nipotina perché la femminuccia è quella che compie domani un anno.
E noi ci uniamo agli auguri. Ecco.
Grazie Fiorella. Allora, però veloci di qua, Stefano che non sono io dice via la Mancinelli, Schiavoni sindaco.
E dice Brandoni magari allora a questo punto.
Allora,
questo l'abbiamo letto,
questo apposta, allora è fatta, lunga vita nonno Sergio. Ce n'erano qualcun altro,
ma
io.
il giorno che non ci auguriamo più lontano possibile il buon Sergio Schiavoni non ci sarà più.
No, perché
no, apposta, già hai capito tutto, cioè dove andiamo a sbattere la testa?
Pensiamo, speriamo che ecco, questa speranza, che al momento lo vogliamo sottolineare perché poi non ci piace creare false illusioni, certo, che è una cosa che è ancora allo stato embrionale, ma che secondo me è l'unica strada percorribile. Speriamo che vada avanti, speriamo che ci sia poi effettivamente qualcosa di
come
concreto.
Tempistiche ci siamo, quindi ci siamo mossi bene questa volta. Chiaramente dipenderà anche dalla volontà della società attuale, eh? Perché poi anche
sì,
lì
noi
sappiamo che è in vendita, cioè, poi magari basta che non facciano situazioni di ostruzionismo o altre cose.
Sono i padroni.
Beh, intanto sappiamo che addirittura la cifra iniziale di partenza, che si aggirava sugli 800.000 euro, addirittura è stata dimezzata come vendita, quindi siamo sui 400 adesso.
Sì, ma io quando vendo, mi faccio una domanda, ma io quando vendo un debito posso chiedere un prezzo? Questa è la mia domanda.
Ah, certo, sicuramente. Se stiamo attenti comunque c'è il rischio anche che da qui a qualche settimana quel prezzo là diminuisca ulteriormente. Quindi
queste sono cose che vedremo.
No, certo, ipotizzo.
Penso Stefano che grazie anche a Cristian che abbiamo fatto chiarezza, abbiamo reso un po'
il fine settimana un po' più dolce.
No, ma reso anche soprattutto non so se più dolce, ma comunque abbiamo chiarito su lo stato dell'arte, ecco, su che cosa si sta muovendo, se no le cose rimangono sempre vaghe o vengono riferite per terza persona. Abbiamo portato al nostro microfono una persona che si sta effettivamente muovendo per cercare di dare un futuro all'Ancona.
Bene, grazie per essere stati con noi, grazie ovviamente a Ferdinando Vicini, non Pier, Ferdinando Vicini, Corriere dello Sport, mica cotica, giusto per ricordare a qualcuno, e poi a Cristian Camilletti, ma noi torneremo a parlare di calcio perché non ve lo facciamo mancare, perché domenica noi siamo qua. Saremo come sempre dietro la nostra Ancona, davanti non ci possiamo stare, alle 16.30 Parma-Ancona, che sarà diretta, eccolo qua, allo stadio Tardini di Parma, l'incontro sarà diretto dal signor Bertani Lorenzo di Pisa, assistente Biasino Lorenzo e Bianchini Luca di Cesena. Abbiamo già incontrato il signor Bertani due volte, la prima volta l'11 dicembre 2011 era il campionato di Serie D Isernia-Ancona, terminò 1-1, gol del Pesaresi al 40° minuto di gioco, abbiamo tirato fuori il Pesa, grande Pesa. Poi l'abbiamo incontrato invece recentemente, a ottobre, 8 ottobre 2016, Ancona Albino Leffe, gol di Frediani, l'Ancona vinse 1-0.
Beh, ricordi
queste le precedenti con questo arbitro, questo è Simone 75,
sì, lui già va oltre.
Lui va oltre nel negativo. Io non te lo leggo, Simone, non per cattiveria, ma a livello scaramantico, solo per quello. Grazie allora, quindi ci ritroviamo assieme domenica alle 16.15, come sempre, sulle frequenze di Radio Tua. Stefano Fera, Cristian Camilletti, Ferdinando Vicini e sempre un unico grido. Forza Ancona e continuate a seguirci.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Ancona! Ancona!